Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram /notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Resistenza yemenita, attacco missilistico contro Saudi Aramco. Le solite menzogne di Pompeo, la presenza degli Stati Uniti in regione, una reazione all'Iran. E Iran, la visita di Pompeo in regione e per il tradimento di alcuni leader arabi. Buongiorno gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì 23 novembre 2020. Come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il radiogiornale a cui farà seguito una breve nota di commento e dopo il commento potete ascoltare la rubrica di oggi. Ed ora passiamo alle notizie, in primo piano le notizie più importanti di questa nostra edizione. L'esercito yemenita ha annunciato lunedì mattina di aver preso di mira l'impianto petrolifero Aramco a Jeddah in Arabia Saudita. Con l'aiuto e il sostegno di Dio, le nostre forze missilistiche sono riuscite a colpire la stazione di distribuzione dell'Aramco a Jeddah con il missile da crociera Quds-2. L'ha fatto sapere il generale Yahya Sari, portavoce delle forze armate yemenite, citato dall'agenzia iraniana Fars News. Il missile Quds-2 è stato utilizzato dopo test operativi di successo nel territorio saudita, ciò che non era finora stato annunciato. Ha proseguito il generale Sari, il portavoce delle forze armate yemenite, ha inoltre informato che i missili hanno colpito i bersagli con precisione. Il segretario di Stato americano ripete ancora una volta le sue solite accuse infondate contro l'Iran, definendo l'intervento degli Stati Uniti in Asia occidentale e in Iraq come una reazione all'azione iraniana. L'amministrazione statunitense sta costruendo un'alleanza con altri paesi dell'Asia occidentale per impedire a Teheran di destabilizzare la regione. L'ha detto Mike Pompeo in una intervista all'emittente Al Arabiya in occasione del suo tour in Europa e in Asia occidentale, Altri paesi della regione firmeranno degli accordi di pace con il regime sionista, Pompeo ha rivelato, aggiungendo che la presenza delle forze statunitensi sul suolo iracheno mira a sostenere il governo di Mustafa al-Kasemi. Le osservazioni di Pompeo sono state fatte per giustificare la presenza illegale proprio delle forze armate statunitensi in Iraq, in una situazione in cui il Parlamento di Baghdad ha richiesto legalmente il ritiro delle truppe statunitensi. E ancora, a proposito della visita di Mike Pompeo, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha condannato questa controversa visita proprio in regione, se non fosse stato per il tradimento di alcuni governanti arabi. Il segretario di Stato americano non avrebbe potuto visitare i territori occupati con tanta sfacciataggine in palese violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, né avrebbe potuto nascondere le azioni disumane di regime israeliano. Ha lamentato Said Khatibzadeh riferendosi al viaggio di giovedì di Mike Pompeo nei territori occupati dal regime sionista nelle alture del Golan siriano e in un insediamento. Il portavoce iraniano ha sottolineato che il tradimento di certi regimi arabi alla causa palestinese e il cinismo dell'amministrazione statunitense uscente presieduta da Donald Trump sono due facce della stessa medaglia. Quei paesi che hanno chiuso gli occhi di fronte alla complicità di Washington con i crimini sionisti devono proprio essere ritenuti responsabili, ha avvertito il portavoce e quindi esorta la comunità islamica a sostenere la causa palestinese. Khatibzadeh ha affermato che la dottrina di Pompeo consiste nel dare la priorità agli interessi del regime sionista rispetto a quelli degli Stati Uniti, riconoscere l'occupazione israeliana e coprire i crimini dei sionisti, mettere a tacere ogni critica con la falsa etichetta di antisemitismo, sprecare denaro dei contribuenti statunitensi che organizzano viaggi di famiglia, ha osservato Khatibzadeh per spiegare aspetti della dottrina prosionista di Pompeo. E il ministro degli esteri iraniano si è congratulato con Faisal Maghdad per la sua nomina a ministro degli affari esteri della Repubblica Araba Siriana domenica sera a Mohammad Javad Zarif. In un colloquio telefonico con Maghdad gli ha espresso le congratulazioni per la sua nomina a ministro degli esteri siriano. Zarif inoltre, porgendo le condoglianze per il decesso del defunto Walid al-Muallim, ha sottolineato la continuazione della cooperazione strategica tra l'Iran e la Siria. Domenica Bashar al-Assad ha nominato Faisal Maghdad come il nuovo ministro degli esteri della Siria dopo il decesso di Walid Muallem lo scorso 16 novembre. Ed ora passiamo in Afghanistan, sgozzamento dei minori, omicidi di donne e torture di contadini. Cosa ha scoperto il rapporto sui crimini delle truppe australiane in Afghanistan? Questo giovedì il capo dell'Australian Defence Force, Angus Campbell, ha presentato un rapporto dell'ispettore generale della FDA, Paul Breton, sulle uccisioni di non combattenti perpetrati dalle forze speciali del paese in Afghanistan negli anni 2005 e 2016. In totale l'indagine ha verificato 39 casi di esecuzioni criminali e ha identificato 25 miliardi legati a queste azioni descritte da Campbell come forse l'episodio più vergognoso della storia militare australiana. Tuttavia la versione rilasciata al pubblico include indicazioni che tale pratica potrebbe essere stata utilizzata più ampiamente. Il rapporto Breton cita due rapporti della sociologa australiana Samantha Crompfoz basati su interviste che molti membri del comando delle operazioni speciali e parti interessate esterne le hanno concesso in condizioni di anonimato, psicopatici assoluti. Li abbiamo allevati. Dopo aver esaminato i resoconti dei soldati, la sociologa ha indicato che secondo le sue osservazioni le truppe australiane hanno commesso in Afghanistan un gran numero di uccisioni illegali, un scenario dell'assassinio di civili descritto dall'investigatore a che fare con le incursioni nei villaggi. Secondo i loro informatori, quando i contadini scappavano dall'elicottero al momento delle incursioni aeree, i soldati sparavano contro di loro, uccidendo non solo uomini, ma anche donne e bambini. Successivamente, gli attacchi descritti da uno degli interlocutori di Comprovoz come massacri sanzionati sono stati giustificati con scuse plausibili. Ad esempio, si diceva che nel momento in cui le vittime furono uccise stavano correndo nei loro depositi di armi. Il fatto di fuggire correndo era diventata una condanna a morte anche per donne e bambini, e le azioni delle persone uccise venivano registrate come manovre tattiche verso una posizione di tiro o un presunto nascondiglio di armi. Lo Yemen sta affrontando un alto livello di malnutrizione nei bambini a causa di gravi carenze alimentari come conseguenza diretta della guerra e della pandemia di coronavirus. L'ultimo sondaggio delle Nazioni Unite stima che 100.000 bambini sotto i 5 anni nello Yemen sono a rischio di morte. Questo significa che lo Yemen potrebbe perdere un'intera generazione di bambini proprio a causa della crisi della fame, a meno che non vengano intraprese azioni urgenti per facilitare un maggior accesso agli aiuti umanitari e alle scorte di cibo. Si stima che ci siano 1,5 milioni di bambini che vivono nelle zone più colpite dello Yemen meridionale. Dal marzo 2015 il paese è vittima di una devastante aggressione militare condotta dai sauditi. E Turchia ed i suoi mercenari terroristi hanno sequestrato il raccolto delle olive nella città siriana Afrin, nord di Aleppo, dove hanno rubato l'olio di oliva e l'hanno esportato nei mercati statunitensi come se fosse un prodotto turco. Un rapporto pubblicato dal quotidiano turco Cumhuriyet ha indicato che rappresentanti dell'autorità agricola turca si sono recati negli Stati Uniti per commercializzare 90.000 tonnellate di olio di oliva come prodotto turco, ma si è scoperto che è stato rubato dalla municipalità siriana di Afrin, occupata proprio dalla Turchia 2 anni fa. Da parte loro, gli attivisti locali hanno indicato che i gruppi terroristici sostenuti dalle forze di occupazione turche hanno sequestrato decine di migliaia di ulivi dopo aver espulso i loro proprietari originali. Ai membri della cricca distruttrice del fronte di liberazione del Tigre, il vostro viaggio di distruzione è arrivato alla fine. Arrendetevi pacificamente entro le prossime 72 ore, ammettendo di aver raggiunto un punto di non ritorno, sono le parole conclusive della lettera del premier etiope Abiy Ahmed indirizzata alla regione ribelle del nord del paese, pubblicata ieri nel tardo pomeriggio. E il governo tedesco sta per approvare un provvedimento sulle telecomunicazioni che non esclude le compagnie cinesi Huawei e ZTE dalla corsa al G5, ma prevede l'introduzione di un sistema di doppia verifica sui fornitori che potrebbero portare allo smantellamento delle componenti cinesi. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi invitiamo però a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Crisi economica d'Italia. Al di là della risposta immediata alla crisi, l'andamento dell'economia italiana nei prossimi anni dipenderà in buona parte da 2 fattori. La riforma del patto di stabilità e l'esito della partita sul Recovery Fund. Sul primo fronte c'è una doppia decisione da prendere. Innanzitutto l'Europa deve stabilire quando riattivare le regole del patto, nel 2022 come chiedono i falchi o nel 2023 come vorrebbero le colombe. L'altro dilemma è ancora più complicato perché riguarda la correzione delle regole. Se fra 2 o 3 anni tornassero in vigore le vecchie norme, i vari paesi, Italia in testa, sarebbero costretti ad abbattere i debiti con una nuova ondata di austerità che impedirebbe la ripresa dell'economia. Per scongiurare questo scenario nel 2021, il commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni presenterà una proposta di riforma del patto che conterrà un allentamento dei vincoli e la trattativa si annuncia lunga e complicata, ma l'obiettivo sembra comunque più realistico rispetto alla cancellazione dell'abito Covid ventilata dal presidente dell'Europarlamento David Sassoli in un'intervista a Repubblica. Non è finita. La riforma del patto di stabilità porterà con sé una discussione ancora più ambiziosa, quella sulla possibilità di rendere permanenti gli eurobond. Al momento le obbligazioni comunitarie servono solo a finanziare il recovery fund, per cui il loro orizzonte non va oltre il 2023, anno di scadenza del fondo da 750 miliardi. E poi sganciare gli eurobond dallo strumento di emergenza e rendere quindi stabile la condivisione del debito europeo sarebbe la più grande rivoluzione finanziaria dalla nascita della moneta unica.
Il progresso scientifico dell'Iran. Nel nome di Dio, cari amici, benvenuti all'appuntamento con la serie della nostra programmazione dedicata al progresso scientifico e alle scoperte dell'Iran islamico in diversi settori. Non mancate! Cari amici, state ascoltando la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, che trasmette per voi anche in italiano dalla città di Teheran. Oggi vi parleremo di una nuova scoperta scientifica avvenuta in Iran. Scoperto un crostaceo che abita nel deserto più caldo. Le medie stagionali in estate raggiungono i 50 gradi centigradi, ma nelle giornate peggiori il termometro può superare gli 80 gradi centigradi, rendendo il deserto iraniano di Lut praticamente inabitabile per la maggior parte delle creature viventi. Anche in un luogo così estremo, però, la vita trova modo di prosperare nelle forme più strane e inaspettate, come quelle di un crostaceo che abita nel bel mezzo del deserto più caldo del mondo. Si chiama Phalocryptus fahimi ed appena è stato descritto dai ricercatori che lo hanno scoperto. Hossein Rajoy del Museo di Storia Naturale di Stoccarda, Alexander Rudov dell'Università di Tehran e Martin Schwenner, esperto di crostacei del Museo di Storia Naturale di Vienna, sulle pagine della rivista Zoology in the Middle East. La scoperta è stata effettuata da Rajoy e Rudov nel 2017 durante un'espedizione scientifica organizzata per studiare l'ecologia del deserto di Lut, il secondo deserto più grande dell'Iran. Copre un'area che supera per estensione l'intera Svizzera, considerato da molti la più calda area desertica del nostro pianeta. Un ambiente assolutamente ostile, ricoperto di un particolare pietrisco nero che contribuisce ad aumentare le temperature estive ben oltre le medie normali in quelle zone. Il primo record era arrivato nel 2006, quando in un monitoraggio satellitare della NASA aveva certificato un picco di ben 70,7 gradi, superato in tempi più recenti da una nuova misurazione record di 80,3 gradi centigradi. Come è facile immaginare, in zone del genere la pioggia si vede di rado. Le precipitazioni medie nel deserto di Lut in effetti raggiungono appena i 30 mm nel corso dell'anno. Troppo poco per sostenere la presenza di una flora locale, completamente assente, ma abbastanza per creare pozze di acqua stagnante, piccoli laghi e fiumi stagionali durante le annate in cui la pioggia si presenta con maggiore insistenza. Ed è proprio in uno di questi bacini stagionali che gli scienziati hanno individuato il crostaceo dei record. Dalle loro analisi si tratta di una specie completamente nuova, appartenente al genere Phalocryptus, di cui fanno parte altre quattro specie di piccoli crostacei che abitano in aree aride e semiaride. Vivendo in un ambiente così ostile, Phalocryptus fahimi deve tollerare anche periodi molto prolungati di siccità. Questi crostacei sono capaci di sopravvivere per decenni tra i sedimenti inariditi del deserto, per poi venire alla luce alla prima stagione delle piogge, quando i loro habitat acquatici tornano a riempirsi, racconta Schwenkner. Sono perfettamente adattati per vivere in un ambiente desertico e la capacità di sopravvivere persino nel deserto di Lut è una prova inequivocabile della loro resilienza. Cari amici, grazie per aver seguito la trasmissione di questa settimana sul progresso scientifico in Iran. Ciao e alla prossima puntata!